Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre vi raccontiamo delle storie di questo bellissimo sport con i protagonisti e naturalmente con coloro che hanno tracciato e lasciato un segno importante in questo sport. Oggi adesso vi svelo alcune cose, poi lo andiamo a presentare subito. Intanto vi dico il ruolo del giocatore che andremo a conoscere oggi. Difensore, vi dico anche classe 69, ha vestito le maglie, il colore giallo-rosso, diciamo così, lo ha vissuto tantissimo, perché ha vestito le maglie di Lecce, Regina, Roma, Cremonese, Bari, Torino, Grosseto, Taranto, e poi ha effettuato anche delle presenze con l'Under 21 della nazionale italiana, poi la carriera da allenatore. Insomma, non si è fatto mancare nulla, un difensore marcatore, come dico io, perché adesso non va più di moda, adesso bisogna invece sapere solo attaccare e poco difendere. Allora vediamo un po' di andarlo a conoscere insieme. Luigi Garcia, buon benvenuto qui a Storie di Calcio.
Ciao a tutti.
Luigi, è vero. Tanto grazie per aver accettato il nostro invito. È vero che oggi i difensori devono sapere attaccare e poco difendere, almeno da quello che vediamo. Ho detto una cosa errata?
No, perché oggettivamente è così, perché se andiamo ad analizzare sempre tutte le partite, ci sono tantissimi errori difensivi. Oramai i giocatori sono bravi a giocare la palla, quello per l'amor di Dio, però a difendere ce ne passa. È cambiato un pochettino il modo di difendere. Però non ci sono più i giocatori di una volta, i Nesta, i Cannavaro, i Mantini, assolutamente.
Senti Luigi, qual è il primo flash che ti viene in mente della tua carriera? Quando sei da solo, seduto, vedo alle spalle un bel divano, magari ti stai godendo, non so, un momento tutto tuo, che ti viene in mente quando ripensi alla tua carriera? Perché insomma io prima ho elencato le maglie e non ho elencato le presenze, che sono veramente tante nelle rispettive squadre. Qual è il primo pensiero?
Il primo pensiero è che sono stato fortunato, nel senso che ho fatto quello che da bambino sognavo, no? E che tutti i ragazzi sognano, quello di fare il calciatore. Quindi devo essere sincero, devo essere grato alla vita che mi ha dato questa possibilità, quindi di fare il lavoro, tra virgolette, credo forse più bello del mondo. Quindi e devo essere veramente grato per quello che ho fatto e soprattutto il lavoro, ripeto, quello che ho sempre sognato, e che poi non so nemmeno se chiamarlo un lavoro per certi versi, e quindi è la prima cosa che a cui penso, e dico sempre grazie a Dio, grazie Signore che mi ha dato questa possibilità.
Bello. Senti Luigi, di solito quando mi capita di chiacchierare con gli attaccanti o con i portieri, no, gli dico: qual è il momento che ti viene in mente della tua carriera? Chi mi racconta un gol, chi mi racconta una parata? Al difensore qual è il momento che gli viene in mente invece della sua carriera? Non so,
guarda, io sono contentissimo di avere giocato contro forse, credo, gli attaccanti più forti al mondo del mio periodo, no? Quindi che vado dal 90 fino al 2000, e la mia fortuna è stata quella di incontrare i vari Maradona, Van Basten, Totti, Del Piero e Baggio, e quindi quello credo che sia uno dei ricordi, cioè credo che anche la cosa più bella per un difensore, al di là poi del risultato e della prestazione, però io credo che è stato molto gratificante per me e per i difensori di quell'epoca affrontare veramente il top del calcio mondiale.
Però mi dai un assist a questo punto, mi devi dire qual è stato l'attaccante che ti ha creato più difficoltà nella marcatura, dai, o se ce n'è più di
allora,
uno.
Allora guarda, Sì, vabbè, l'elenco ce n'è tanti, però spesso, come dico, perché questa è una domanda che mi fanno tutti i ragazzi, no? E le persone che incontro, i tifosi, e molto dipendeva dallo stato di forma sia dell'avversario che dovevo andare a affrontare che quello mio, perché se stavo bene io e magari una condizione un po' precaria il mio avversario, chiaramente per me era, tra virgolette, più facile affrontarlo. Chiaramente poi quando andavi ad affrontare i Maradona, i Baggio, i gol, se stavo bene io, se stavo bene il giocatore, l'attaccante, chiaramente ero penalizzato per certi versi, no? Perché comunque stiamo parlando di fenomeni. Però io nella mia carriera, diciamo che per certi versi, me la sono sempre cavata, perché io magari non ero super dotato a livello proprio tecnico, però la mia forza era la concentrazione, quindi quando mi mettevo quando entravo in campo ero super concentrato e quindi cercavo di sopperire e di limitare i danni appunto proprio con la
Vabbè,
concentrazione.
però ci sarà stato un attaccante che non ti ha fatto, insomma, magari dormire
Sì,
prima della partita.
Schillaci, allora Schillaci era uno di quelli, perché poi era uno che usava le braccia e i gomiti, non dava punti di riferimento, era sempre in movimento, e lo stesso Signori, e lo stesso Baggio, ma anche Maradona, era uno che cadeva, però cioè, non stava mai per terra, era come se ci avesse le molle, capito? Cadeva e si rialzava immediatamente, quindi non ti dava nemmeno il tempo di riflettere, era impressionante, era impressionante.
Senti, se ti dico Lecce, cosa ti viene in mente?
Lecce è la mia città, la mia squadra del cuore, e senza il Lecce sicuramente non avrei fatto la carriera che ho fatto e non avrei realizzato il mio sogno. Quindi, e poi io Lecce l'ho vissuta da ragazzino, quindi ho fatta tutta la trafila, dagli esordienti fino alla prima squadra. E lì ho incontrato molti miei amici, che tuttora sono amici. E dopo oltre 40 anni, e all'epoca poi la cosa più bella è stata che la maggior parte di quei giocatori hanno giocato in Serie A, chi poi è diventato uno degli allenatori più forti al mondo, chi uno dei giocatori più forti al mondo, chi è il direttore sportivo, uno dei più bravi d'Italia in assoluto, quindi ti sto parlando di Conte, Moriero, Petrachi, Morello, cioè. Ricordo una partita in Serie A a Pisa che praticamente su 11, 9 in campo erano del vivaio, erano tutti leccesi, per farti capire come è cambiato anche lì il calcio.
Mamma mia, nome del vivaio, ma se lo dici adesso ti dicono ma che storia ci stai a raccontare, insomma, quindi beh, però mi piace perché poi sai, è molto d'attualità questa cosa del vivaio, di nove ragazzi del vivaio. Senti, ma com'era Conte da calciatore? Da giovane
Come
calciatore?
allora adesso da allenatore,
Sì.
con quel carattere, sì, ma
C'è un
d'altronde lui
episodio
è
che ti
nato.
ricordi? C'è un episodio che ti ricordi che si può raccontare di Conte?
Guarda, con Antonio praticamente siamo cresciuti insieme, quindi basta anche uno sguardo per capirci. E lui, come adesso in campo, no, è caratterialmente è uno tosto, però molti magari non lo conoscono sotto altri aspetti, perché poi quando io dico guarda che Antonio è simpaticissimo, sì, mi dicono, ma è sempre arrabbiato, è sempre così, ma guarda, no, Antonio Conte non è quello che vedete voi in TV, cioè io poi io insieme agli altri compagni lo conosciamo, quindi a volte ci viene da ridere, no? Quando magari danno dei giudizi e troncandolo sotto l'aspetto caratteriale, perché non ride mai o perché è serio. E noi siamo fortunati a conoscere quell'altro Antonio.
Non te lo ricordi un episodio che si può dire di quel periodo?
Guarda, episodi ce n'è tantissimi, perché ad esempio noi andavamo nello spogliatoio, che ne so, l'allenamento era alle 3. noi alle 2 eravamo lì tutti quanti perché per noi ancora non sapevamo che saremmo magari diventati, no, professionisti col senno del poi, però arrivava un'ora prima perché era un continuo scherzare. Perché la bellezza a volte dello spogliatoio di una squadra è proprio lo spogliatoio, noi quindi ci facevamo tanti di quegli scherzi a vicenda e prima e dopo era un susseguirsi di sfottò e arrivavamo alle 2:30, andavamo via alle 6 dopo un'ora e mezza di allenamento per farti capire com'era all'epoca, no, lo spogliatoio.
Senti, tu di Lecce hai fatto un sacco di partite con il Lecce. La partita più bella che ricordi con il Lecce?
Beh, sicuramente una importante che era quella, l'ultima partita in Serie A con il Torino, che praticamente era una partita decisiva per entrambi, però chiaramente ancora ricordiamo i titoloni sui giornali sportivi della domenica, dove tutti speravano che il Torino si salvasse e tutti a favore del Torino, e invece noi facemmo una grandissima partita e facemmo retrocedere il Torino, che era all'epoca anche una grande squadra. E quello secondo me è stato uno dei momenti più belli, perché comunque è come se lo ricordo come se fosse ieri, uno stadio strapieno e tutta l'Italia che ci andava contro, perché giustamente tifavano non per una squadra, tra virgolette, provinciale come Lecce, ma speravano nel grande Torino. Però così non è stato perché disputavamo una grandissima partita. C'era Mazzone in panchina e quindi quello è uno dei miei ricordi più belli.
Eh sì, tra l'altro Mazzone poi l'ho rincontrato, no? Più avanti, però ci arriviamo a quella storia lì. Senti, ma chi era il tuo idolo da giovane, visto che tu hai detto che hai sempre sognato un po' di fare il calciatore? Avevi un punto di riferimento?
Beh, anche quando all'inizio era Baresi, quando ancora ero ragazzino, e quando ho iniziato a giocare, a fare seriamente questo il calciatore, idoli ne avevo tanti, perché cercavo di prendere spunto, di rubare sempre qualcosa. Non lo so, ti posso dire giocatori come Vierchow, giocatori come Nela, che poi mi sono ritrovato in squadra, e Ferrara, e i Maldini, Costa Curta, cioè all'epoca c'era veramente da rubare, perché c'erano, credo, i difensori più forti al mondo, e come scuola di difensori eravamo la prima al mondo, perché tutti cercavano di imparare da noi, quando ancora l'Italia, tra virgolette, contava qualcosa. E io ho rubato da questi, anche quando li affrontavo da avversario, perché credimi, erano veramente forti, 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 cosa che non vedo ormai da tanto qui in Italia.
Il compagno di reparto più forte con cui hai giocato.
Ce n'è diversi, perché allora a Lecce ho avuto la fortuna di giocare insieme a Aroni, a Marco, a Ubaldo, a Righetti, a Carannante, lo stesso Vanoli, Giacomo Ferri, a Bari avevo Gaetano De Rosa, grandissimo giocatore, lo stesso Necruz, a Torino con Galante. Sotto questo aspetto devo dire che sono stato fortunato, perché in ogni squadra dove sono andato c'erano dei grandi, grossi difensori, quindi sotto quell'aspetto sono stato fortunato, perché ho avuto
Ma
dei
chi ti ha
compagni di
insegnato,
reparto
chi ti ha
tanto.
dato tanto, ecco così, quando stavi in coppia percepivi che ti dava tanto dal punto di vista proprio del difensore?
All'inizio sia Baroni che Righetti sono stati dei maestri, quindi soprattutto con Ubaldo, con Righetti, sai, un giocatore veniva dalla Roma, un giocatore ha vinto lo scudetto, un giocatore, cioè, d'altri tempi, di una classe innata, strepitoso, ma soprattutto anche, mi hanno colpito soprattutto anche sotto l'aspetto caratteriale, perché oltre ad essere degli ottimi difensori, sono state chiaramente anche delle belle persone, perché poi io sono così, se non sei una persona sincera, bella, è difficile che vada d'accordo. E invece loro mi hanno aiutato sotto tutti i punti di vista, anche perché ero alle prime armi.
Senti, una curiosità, tu nato a Lecce, hai giocato a Lecce tanto tempo, hai detto che c'è quella bellissima partita che ricordi, poi nel 96 passi al Bari. Ma come fai e soprattutto me lo racconti come l'hai vissuto quel trasferimento? Perché so, Luigi, che c'è una grande rivalità, no? Tra queste due squadre. Quindi come hai vissuto te da leccese, un po' di più, come hai vissuto da leccese questo trasferimento e come è avvenuto? Ecco. Torniamo un attimo indietro. 1996, ti chiama, come avviene la chiamata del Bari?
Fascetti e il Bari, perché Fascetti mi conosceva, mi ha sempre seguito, e quindi anche per un gesto di gratitudine nei suoi confronti, perché lui quell'anno il Bari retrocesse, no? Ma fu una cosa talmente atipica quella retrocessione, perché se ben ricordate il capocannoniere della Serie A fu Igor Protti, un giocatore del Bari, no? E quindi una squadra che retrocede con il capocannoniere, c'è qualcosa che non va. E Fascetti, me lo ricordo benissimo, il primo nome che fece per la difesa fu il mio. E quindi disse: per cercare di risalire la china bisogna iniziare dalle basi. E quindi mi chiamò. Io non potei dire di no, perché, come ho detto prima, la gratitudine. Però lì per lì pensai anche al fatto che, sai, non era facile, perché comunque vi posso assicurare che oramai è da tanti anni che manca una sfida a Bari-Lecce, no? Perché comunque giocano in categorie diverse, però la rivalità è tantissima, è paragonabile anche agli altri derby importanti d'Italia, solo che per certi versi un po' l'abbiamo dimenticato, perché è da tanto ormai che non si gioca un derby. E un pochettino ci ho pensato, perché io ho detto: io da leccese vado a Bari, come la prenderanno i leccesi e i baresi? Perché poi c'era anche l'altra sponda. Però chiaramente io sono stato sempre un professionista serio, e ho accettato questa sfida. E devo dire, tutto sommato è andata abbastanza bene. Magari a Lecce all'inizio non me l'hanno perdonata una cosa del genere, e a Bari sono arrivato in punta di piedi, perché anche loro non è che erano contentissimi di avere un leccese in squadra, non sapendo poi che sarei diventato anche il loro capitano,
Ma
quindi.
possa, ma cioè, tu hai fatto una cosa incredibile. Non solo sei andato al Bari, poi sei diventato pure capitano.
Eh sì, perché comunque io mi sono sempre comportato, come ho detto prima, da professionista, e ho dato sempre il meglio di me. A volte ci riuscivo, a volte no. E il tifoso, qualsiasi tifoso al mondo, queste cose le nota. E quindi devo essere sincero, sono stato fortunato ad indossare quella fascia e rappresentare una squadra, una delle città più importanti della Puglia.
Ti hanno detto qualcosa i tifosi, dimmi la verità, quelli del Lecce e del Bari all'inizio ti avranno detto.
Sì, ma hanno fatto pure gli striscioni.
E ci
E
sei rimasto
ancora
male?
uno lo ricordo, che diceva: Garzia, ieri il nostro orgoglio, oggi la nostra vergogna. Però, sai, quando sei un professionista, magari fa un po' male, però poi passa, capito? Mi immedesimo anche io nei tifosi, posso pure capire, però sono comportato professionista e ho accettato il Bari, il trasferimento ai rivali, diciamo.
Certo. Senti, il momento più bello vissuto a Bari?
Tanti, perché il primo anno abbiamo vinto il campionato, poi abbiamo fatto tre campionati di Serie A ad altissimi livelli. E ricordo 2 anni di fila, e sia all'andata che al ritorno vincevamo con l'Inter, sia a San Siro che a Bari, eravamo la bestia nera. E quindi dei ricordi bellissimi. E se poi vedo adesso la situazione del Bari, mi viene per certi versi da piangere, perché è una situazione un po' particolare, la conosciamo tutti. Però io mi auguro di cuore perché ci sono molte squadre pugliesi che comunque hanno fatto la storia anche del calcio professionista, anche il Taranto stesso, il Poggia, no? Adesso navigano in acque, diciamo, un po' così. E io mi auguro che la Puglia un domani possa ridiventare, ritornare la Puglia, dove veramente c'erano tante squadre tra i professionisti.
Senti, l'allenatore più importante della tua carriera.
Guarda, sotto quell'aspetto sono stato non fortunato di più, perché, ripeto, il primo è stato Fascetti, che ha creduto in me, perché a 16 anni mi ha fatto esordire in Serie A e poi me lo sono ritrovato a Bari. Mazzone, perché ha creduto tanto in me e ha fatto giocare 2 anni in Serie A con lui. Poi me lo sono ritrovato a Roma, quindi l'ho ritrovato. Simoni. E a Cremona è un allenatore stupendo, una persona eccezionale. E sotto quell'aspetto, ripeto, fino adesso mi posso ritenere soddisfatto sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico degli allenatori, ma soprattutto umano.
E senti, invece il passaggio alla Roma, come avviene anche lì? Perché prima mi hai detto vado a Bari per la grande
Beh, è chiaro
riconoscenza.
che gli allenatori della Roma li ho lasciati da parte, nel senso che è cambiato un allenatore ogni anno.
Boscob, Bianchi e Mazzone.
No, Bianchi, Ottavio Bianchi.
Beh, pardon, Ottavo
Bianchi,
Bianchi, sì, ecco, hai ragione.
Mangrovigo, Bianchi, Boscov e Mazzone.
Sì.
E quindi Mazzone già ne abbiamo parlato. Bianchi è stato quello che mi ha voluto alla Roma,
Ok.
quindi gli sarò grato tutta la vita. E Bosco è Bosco, è come ve lo immaginate voi.
Ma
Quindi
dimmi un ricordo di Boscov, un ricordo di Boscov.
era una bella persona, era un ottimo tecnico, una persona con cui andavo molto, molto d'accordo. Era uno che comunque non era un allenatore pesante, cioè nel senso che lasciava vivere e nel senso che non ti faceva pesare le cose. Quindi, e poi era simpatico, cioè non potevi nemmeno arrabbiarti con lui. Mentre Bianchi è stato uno degli allenatori più preparati che ho avuto. E ripeto, sarò riconoscente a vita per avermi fatto approdare in una delle squadre mie preferite, la città più bella al mondo, e che ha dato anche una svolta, per certi versi, anche sotto l'aspetto, perché nasconderlo, economico, no? E poi ho avuto la possibilità soprattutto di giocare le coppe. All'epoca Coppa delle Coppe e la Coppa UEFA. E
Senti,
adesso è cambiato, non c'è più la Coppa delle Coppe.
so.
Adesso non si chiama Coppa UEFA, ma si chiama Europa League.
Vabbè.
Però il succo è sempre.
Senti, però anche qui ti chiedo, adesso ci saranno almeno dei ricordi qui a Roma, hai detto Coppa UEFA, quindi hai giocato le coppe a livello internazionale che porti praticamente nel cuore in quel periodo alla Roma? Tu sei stato dal 91 al
Sì,
94.
guarda, tutte perché solo chi ha giocato all'Olimpico può capire e può provare determinate sensazioni quando entri in campo, quando sali le scale. All'epoca c'erano i gradini per salire all'Olimpico, quando senti l'inno della Roma, che è l'unico, penso, è una hit, non è un inno, è una hit. E vedersi questo Olimpico, vedere i colori, uno da fuori può immaginare, però non può capire. E io sono stato fortunato che l'ho capito, immaginavo e poi l'ho capito. E paradossalmente, la partita dove io sono, per certi versi, più legato, adesso ti dirò una cosa, dice, ma è strana questa cosa. È la finale di Coppa Italia, io lo dico sempre, la finale di Coppa Italia con il Torino. Lì perdemmo 3-0 e io pensavo che oramai, sai, giorni prima della partita, i tifosi magari erano rassegnati, magari pensavano non viene più nessuno allo stadio, non viene. Invece quella partita mi è rimasta, nonostante non avessimo vinto la Coppa Italia. E quando sono entrata in campo ho capito che cosa è il vero tifo da calcio, cosa vuol dire essere tifoso della Roma. È uno stadio meraviglioso, credimi, è una cosa da pelle d'oca. Tuttora, ogni volta che ci penso e che guardo le immagini, rimango estasiato. È stata una partita memorabile. Bastava un gol, perché ricordo, vincemmo 5-2, bastava un altro gol e c'eravamo andati vicini, per ribaltare veramente una partita che all'inizio era quasi un'utopia. Però, nonostante la sconfitta, mi è rimasto negli occhi, nel cuore, nell'immaginario quei tifosi che veramente lì in quella partita hanno fatto la differenza.
Senti, ma è più suggestivo il derby di Roma o il derby pugliese Lecce-Bari?
Guarda, chiaramente giocare all'Olimpico sai, nello stadio, nella capitale, lo stadio molto più grande. Sono due derby molto molto sentiti, perché chiaramente, ripeto, come ho detto prima, non se ne parla più del Bari-Lecce, però io li ho disputati i derby, e ti posso assicurare che erano derby sentitissimi e tosti da giocare dentro e fuori al campo. E fuori dal campo è chiaro che il derby dell'Olimpico è duro, ed è soprattutto poi se lo perdi, devi aspettare il derby successivo per cercare di rimediare, perché poi è inutile nasconderci, non si parla altro che di derby, no? Poi
Sì. Qual
Roma è una città particolare,
è il
H24,
ricordo
7
del
giorni su
derby
7.
che insomma ti è rimasto? Derby Lazio-Roma?
Guarda, io per tutti quegli aspetti sono stato un po' sfigato, nel senso che ne ho disputati 6, 5 li ho pareggiati e uno l'ho perso. Però ti posso assicurare che erano dei derby, mamma mia, con giocatori veramente con la G maiuscola, cioè
Chi è che viveva
tosti.
fortissimo il derby della Roma all'epoca nella tua squadra? Chi è che lo viveva?
Chiaramente i romanisti, il principe era uno di quelli che sentiva, no? Il derby, ma perché lui aveva anche un rapporto particolare
Certo.
con la gente, con i tifosi. Poi lui, chi meglio di lui sapeva, no? Come giocare, le sensazioni che sentivano i tifosi, perché lui ce le diceva queste cose, no? Perché lui poi ha vissuto e cresciuto nella Roma, quindi chi meglio del capitano. E sotto quell'aspetto, devo essere sincero, il principe ci ha sempre caricato a molla, però nello stesso tempo ci ha sempre tranquillizzati. E posso dirti una cosa: che giocatore che era il principe, mamma mia.
Sì, è uno dei più forti che hai incrociato.
Era uno, è stato, guarda, purtroppo, sai, cos'è che Giannini ha avuto l'ombra, no, negli ultimi anni di Francesco, perché comunque Francesco è stato, credo, il giocatore più forte che la Roma abbia avuto, no? Però negli anni in cui ho giocato io, e anche prima e dopo, Giannini è stato, secondo me, il giocatore più forte. Io, se dovessi dire quali sono stati i giocatori più forti che la Roma nella storia fino adesso ha avuto, te ne dico tre, e ti dico, cioè, Totti, Giannini e De Rossi. Loro rappresentano veramente la romanità, e c'è proprio la Roma calcio personificata.
Senti, il momento più brutto della tua carriera?
Guarda, il momento più brutto è per una scelta non brutto, perché ripeto, brutti io non ho, come ti ho detto all'inizio, non ne ho avuti perché anche quando non giocavo, oppure ad esempio la parentesi Torino, no, è stata un po' sfortunata la mia perché avrei voluto dare molto di più in quella squadra, ma perché io sono arrivato che mi voleva a tutti i costi Simone, Gigi Simone, e giocavo nel Bari. Ho lasciato il Bari per andare al Torino. Nel momento in cui arrivo a Torino viene esonerato la Simone. Quindi mi ritrovo con allenatori a cui, tra virgolette, non piacevo, perché giustamente non li condanno perché facevano altre scelte. Però se tornassi indietro, andrei al Torino solo se fosse rimasto Gigi Sponi, altrimenti non sarei andato. Detto questo, ti posso assicurare che è una maglia meravigliosa quella del Torino, molto pesante e bella, è veramente storica. Quando mi dicevano della storia del Torino, Superga, vi posso assicurare, una volta che vai a Superga, capisci e percepisci cosa vuol dire essere tifoso o giocatore del Torino.
Siamo arrivati quasi alla fine, Luigi, ti voglio chiedere un paio di cose. Senti, è vero che tu sei tanto appassionato di musica?
Oh, hai voglia, io sono un collezionista, io ho 6.000 CD, tutti originali, e sono ancora uno dei pochi che compra i CD, nonostante me li possa scaricare tutto quanto. Però io, come i libri, non riesco a leggere sull'iPad, io ho bisogno del cartaceo anche sui giornali, qualsiasi cosa, anche perché io poi premio anche chi fa questo lavoro, no? Quindi so che cosa vuol dire dietro, che cosa c'è dietro un disco, il lavoro che c'è. Quindi nel mio piccolo aiuto anche loro, come è giusto che sia.
Quale
Loro
colonna
pagano il
sonora,
biglietto.
metteresti alla tua carriera? Di che artista? Ce n'è uno?
Ma guarda, ce n'è tanti, perché poi io ho vissuto gli anni dei cantautori italiani, da Venditti a De Gregori e a Gino Paoli. Per certi versi sono stato fortunato anche in quello, no? Che ho avuto
Se ne
la
dovessi
fortuna di
scegliere
conoscere.
uno.
Guarda, e se dovessi scegliere uno, chiaramente dico il mio amico Michele Zarrillo.
Ah, che bello.
Perché io quando ascolto, ad esempio, perché poi io ho vissuto in parallelo tutti i suoi successi, no? Da 5 giorni all'Elefante e le Farfalle, ma perché ero a Roma con lui, quindi ho visto nascere parola per parola tutte queste canzoni e quindi mi sono rimaste, le sento un po' mie, no? Per certi versi. Però quando sento Le strade di Roma, la canzone di Michele, Le strade di Roma, comunque, dopo tanti anni, i brividi vengono sempre a casa.
L'ultimo libro che hai letto?
L'ultimo libro che ho letto è stato, mo con i titoli è un po' un casino, l'ultimo è quello di John Grisham, perché io amo i gialli l'ho letto, l'ho finito di leggere, perché poi io non sono uno. Allora, o lo prendo, lo leggo in 3 giorni, oppure mi dura quasi, non dico un anno, ma quasi, perché poi il momento in cui lo leggo è quando sono a letto. A volte riesco a leggere 50 pagine, a volte riesco a leggerne due e mi addormento, e poi rileggo sempre quelle pagine per mesi.
Senti, se adesso ti dessero la macchina del tempo, torneresti indietro dove?
Guarda, con la macchina del tempo anche a 10 anni, perché vorrei godermi di più i miei genitori che adesso non ci sono più. E quindi solo per quello, perché quello che ho fatto a livello lavorativo sono contentissimo di quello che ho fatto e magari lo rifarei. Però tornerei un po' indietro nel tempo solo per rivedere i miei genitori.
Bello. E A chi devi dire grazie?
Grazie ai miei, perché mi hanno fatto vivere fino all'età, fino a quando non iniziai a giocare, quindi sono stato sotto le loro dipendenze, non mi hanno fatto mai mancare niente, hanno fatto dei sacrifici immensi, immani, credimi, e soprattutto mio padre, che era sempre lì, non mi ha mai assillato, perché poi lui di calcio non capisce niente, però aveva capito il momento, e quindi portarmi agli allenamenti e aspettare ore, quindi a loro devo dire solamente grazie, e anche a me stesso, perché sono stato ostinato, sono stato uno che ha creduto in quello che ha sempre fatto, anche magari a volte con dei limiti, però la mia testa d'argine mi ha portato poi a fare questo bellissimo sport, non
Senti,
lavoro, sport.
sei stato anche collaboratore tecnico dell'Under 21, Under 20 e 21. Esatto. E tre giovani, secondo te, più bravi che hai visto in quel periodo?
Guarda, ti dico che quando ho fatto i mondiali c'era Checco Evani, io facevo l'allenatore in seconda di Checco Evani, quando abbiamo fatto quell'annata che abbiamo fatto i mondiali Under 20, e ti posso dire che c'era Niccolò Barella, c'era Mandragora, c'era Orsolini, c'è gente che adesso gioca in nazionale, fa la differenza in Serie A, quindi ne ho visti tanti, ne ho visti tanti di ragazzi. Che poi altri si sono un po' persi, però molti, quell'Under 20 secondo me è stata una delle migliori nazionali, anche perché, ripeto, adesso giocano in Serie A e nella nazionale
Certo.
maggiore, quindi
Se non avessi fatto il calciatore, che cosa avresti fatto?
allora cosa avrei fatto? Non lo so. Che cosa mi sarebbe piaciuto fare? Sì, te lo posso dire a occhi chiusi, il cantante. Ecco, e io sì, io avrei, ecco perché, forse perché è nata questa passione per la musica. E ti dico anche un'altra cosa che spesso ho detto magari ai tuoi colleghi: se avessi potuto scegliere tra fare il cantante e fare il calciatore, avendone sempre chiaramente le qualità, cioè parliamoci che avrei scelto di fare il cantante. Non Deviano Barra, logicamente, però
Senti,
cantante è con la C maiuscola. Avrei barattato
eh?
sicuramente il sogno da calciatore con quello di cantante.
Che bello. Hai figli tu?
Due figli, uno è nato a Roma e l'altro è nato a Bari. E quindi uno ha 31 anni e l'altro ne ha 11. Quindi è piccolino.
Che ti immagini per loro? Magari quello piccolo, il calciatore?
Il grande no, perché il grande ormai ha intrapreso la sua strada, è un avvocato di successo, quindi e diciamo che con il calcio, soprattutto con lo sport, non andava molto d'accordo. E invece l'altro, il piccolo, è proprio non innamorato, di più patito, cioè sembra proprio che abbia preso tutto il DNA, il mio DNA. E quindi vive solo di calcio, partite H24, e poi è bravino, devo essere sincero, tanto non mi
Che
sta
fa il
sentendo.
difensore?
E non mi sento. Sì, è un terzino sinistro,
Hai
perché poi
capito?
ho due figli, tutti e due mancini. E questo perché, sì, perché mia madre era mancina pure lei, quindi. E io a volte non riuscivo nemmeno a calciare col mancino, per certi versi, invece poi mi sono dati i figli tutti e due mancini.
Che bello. Siamo arrivati al termine di questa piacevolissima chiacchierata. Luigi, è stato veramente un piacere parlare con te un po' di tutto,
Il
ripercorrere un po' la tua
piacere è
carriera.
stato tutto mio, spero di non essere stato logorroico,
No, no,
perché poi a
no,
me piace parlare.
no.
E a disposizione quando vuoi per fare due chiacchiere, io ci sono.
Assolutamente. Senti, visto che ti piaceva tanto, che avresti voluto fare il cantante, se avresti, insomma, avuto anche le possibilità e le capacità, che canticchi? Ci lasciamo così, che ti piacerebbe canticchiare?
Guarda, Guarda, io canto spesso, canto spesso sempre canzoni italiane, per il semplice fatto anche che l'inglese non lo mastico bene. E quindi è chiaro, scontato di dire le canzoni di Michele Zarrillo, però anche di Venditti, tanto De Gregori, Battisti.
Vabbè, canteresti un Grazie Roma, dai.
Beh, quelle sì ma quelle le vedo ogni domenica, perché comunque quando guardo le partite guardo e sento soprattutto le partite.
Va bene, Luigi, è stato veramente un grande piacere. Grazie di cuore per essere stato qui con noi a Storie di Calcio e in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
a presto.
Grazie
a Luigi Garcia, che è stato con noi in questo appuntamento di Storie di Calcio. Noi vi salutiamo e vi diamo naturalmente appuntamento alla prossima storia. State sempre su TMV Radio.
Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.